Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: il Capodanno persiano tra le bombe, gli iraniani celebrano la festa di Nowruz, mentre la guerra continua e le speranze per il futuro si fanno più cupe. L'Europa alle prese con la crisi energetica, in esteri i casi di Spagna e Germania. A Gaza, in Cisgiordania, i palestinesi provano a festeggiare la fine del Ramadan. A Gerusalemme l'esercito israeliano blocca i fedeli che volevano pregare ad Al-Aqsa. Francia, secondo turno delle amministrative, da Parigi a Marsiglia fino a Lione. Nelle città principali la partita resta aperta, con la quasi totale assenza dei macronisti. Slovenia al voto, lotta serrata tra destra e sinistra, mentre incombe l'ombra di ingerenze israeliane sul voto, in un paese che è stato tra i primi in Europa a riconoscere la Palestina. Mondialità e sovranismo digitale è già realtà, in futuro un mondo frammentato e un'innovazione rallentata. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi il mondo musulmano festeggia la fine del Ramadan. In Medio Oriente è un Eid doloroso, dal Libano all'Iran fino alla Palestina. A Gaza, per il terzo anno consecutivo, le celebrazioni sono adombrate da una chiusura totale della striscia, dalle continue violenze nonostante il cessato il fuoco e dalla vita da sfollati ormai diventata cronica. In Cisgiordania, dall'inizio della guerra in Iran, il controllo si è fatto più duro, città e villaggi sono bloccate da checkpoint e posti di blocco e la libertà di preghiera è stata ed è fortemente limitata. Questa mattina i fedeli che hanno cercato di andare a pregare alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme sono stati bloccati per la prima volta durante l'Eid da 60 anni dall'esercito israeliano, che ha sparato lacrimogeni e bombe stordenti. Mohamed Gzauna vive a pochi chilometri da Gerusalemme.
Questione è complicata. Intanto i palestinesi della West Bank, della Cisgiordania, non possono raggiungere Gerusalemme senza permesso, e non abbiamo permessi. Secondo punto, la moschea è chiusa da quasi 21 giorni, chiusa totalmente, tutto il mese di Ramadan quasi. È rimasta chiusa, non permettono ai palestinesi di aprire e entrare. I palestinesi hanno cercato di fare la preghiera della festa dell'Eid davanti alla porta di Damasco, alla porta di Lione, o davanti attorno alla città vecchia. Sono stati aggrediti, qualcuno è stato arrestato e la polizia israeliana ha lanciato la lacrimogene. Entrarono a Gerusalemme, cioè la città, a Gerusalemme c'è la moschea, non è stato consentito in questi giorni, dal 9 di Ramadan. Alcuni giovani hanno cercato di pregare davanti alla porta, ai cancelli della moschea, ma la polizia israeliana è intervenuta. Se adesso le mani è più facile sul grillo, sparano, se ne fregano tanto il mondo. Adesso in questo periodo è concentrato sull'Iran, prima anche dell'Iran la polizia israeliana e i soldati sparavano per uccidere, adesso diventa peggio.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Veniamo ora alla guerra in Iran, giunta al suo 21esimo giorno. I bombardamenti continuano, il blocco dello stretto di Hormuz solleva possibilità di ulteriori escalation. Trump starebbe valutando la possibilità di occupare o bloccare l'isola iraniana di Karg per fare pressione sull'Iran affinché riapra lo stretto, e secondo diverse fonti Washington starebbe inviando migliaia di marines aggiuntivi in Medio Oriente. Un funzionario ha detto all'agenzia di stampa Reuters che il dispiegamento dalla costa occidentale avviene con 3 settimane di anticipo rispetto al previsto. Da Teheran arrivano notizie di intensi bombardamenti nel giorno in cui anche gli iraniani festeggiano la fine del Ramadan e contemporaneamente la festa di Nowruz, il capodanno persiano. Ala Azadkia è un'iraniana che vive in Italia e in questi giorni è riuscita a sentire la sua famiglia in Iran e questo è quello che ci ha raccontato.
I miei e mio fratello abitano 20 km fuori di Teheran, dove non è stato bombardato, però c'è caduto anche un aereo iraniano, c'era un combattimento nel cielo, l'ha visto anche mio nipote piccolino, mi ha raccontato, zia, abbiamo visto questa scena al cielo. E sentono i rumori delle esplosioni. In questi giorni hanno bombardato molto verso est e nord di Teheran, per cui i miei genitori hanno sentito questi rumori veramente pazzeschi, perché loro abitano a nord-est di Teheran. Quello che ci raccontano è che comunque la gente moralmente veramente è distrutta e stanca, perché più di 2 mesi che la gente non ha lavorato. Poi in mezzo ci sono i casi a cui non pensi subito. Per esempio, dopo una settimana della guerra, le case di accoglienza dove tengono i bambini orfani, che sono bambini anche neonati, veramente piccoli, e hanno bisogno per mangiare, per andare in bagno, hanno bisogno 24 ore su 24 a qualcuno. Sono rimasti abbandonati perché i lavoratori, i volontari, dipendenti di queste case non si presentano più al lavoro, come la maggior parte del popolo che non esce più dalla casa, per cui queste case hanno chiesto aiuto al popolo. Mia mamma, parlando con mia sorella, ha detto che sì, anch'io pochi giorni fa ho chiamato a uno di questi centri importanti di Teheran, ho detto ma guardate, io adesso anch'io sono a casa, abbiamo una casa grande, riesco a ospitare anche 3 bambini. E pensate, le hanno risposto che grazie, ma adesso non abbiamo più bisogno, perché in giro di pochi giorni tante famiglie sono venute qua a prendere i bambini per questo periodo della guerra, e per cui adesso siamo a posto. E veramente, guarda, mi sono messa a piangere, perché veramente la gente è economicamente in difficoltà, però guarda, è sotto bombardamento, ma comunque condivide la sua casa, mi viene di nuovo a piangere, condivide la sua casa, il suo cibo con chi ha bisogno. È pazzesco, veramente. Poi adesso ti mando le immagini di ieri, Tajrish, la piazza, quartiere nord di Teheran, che è stato anche bombardato fortemente vicino a Tajrish, quartiere che si chiama Zafaraniye, e fortemente è stato bombardato, però comunque la gente ieri è uscita per comprare ciò che manca per tavola di Nowruz. Adesso ti mando una foto, non so se conosci, oggi è proprio, c'è il momento molto importante di Nowruz, dobbiamo mettere certi fiori, dolci, le cose così, ma la gente comunque, perché questa festa, sai che è la festa più antica del mondo, e comunque deve festeggiare anche sotto bombardamento questa festa. Guarda, veramente un periodo molto strano, perché ti senti schiacciata sotto queste notizie bruttissime e poi in mezzo vedi, trovi l'umanità, trovi la resistenza, perché per noi veramente Nowruz è un simbolo di resistenza, per cui è veramente cioè, impressionante come l'umanità, come un gioiello, può comunque farsi vedere, presentare così anche in questi momenti difficili. Aggiungo un'altra cosa, sai che in Iran, io non ho una statistica, però c'è una parte del popolo che in Iran sotto il bombardamento, cioè all'inizio per pochi giorni era anche felice, perché grazie alla propaganda di Israele veramente era convinto che ok, allora fra pochi giorni americani fanno cadere la Repubblica Islamica, e dal giorno dopo siamo tutti felici, liberi. E adesso hanno visto che no, sono passati tanti giorni e sono stati tanti civili uccisi, tante case distrutte e sembra che tutto sta peggiorando. Per cui c'è una parte che prima proprio tifava per questa guerra, però adesso c'ha tanti dubbi e sta diventando consapevole che no, americani non portano da nessun parte.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Iran, come abbiamo detto tante volte, sta avendo un effetto significativo in Europa sull'aumento dei prezzi dell'energia. I governi europei si stanno organizzando per far fronte alla crisi e vi proponiamo oggi due esempi, la Spagna e la Germania. Ieri, durante il Consiglio europeo, il premier spagnolo Sanchez aveva annunciato che Madrid avrebbe messo in campo delle misure di emergenza e strutturali contro la crisi energetica e nel solco della transizione. Ci sono governi in Unione Europea che stanno utilizzando questa crisi energetica per cercare di indebolire la politica climatica, ha detto Sanchez. La Spagna può dimostrare che le rinnovabili stanno permettendo di soffrire un minore impatto della guerra grazie al fatto che il 60% della nostra elettricità proviene ora da fonti rinnovabili. Anche oggi Sanchez ha annunciato le misure. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
Il governo spagnolo ha approvato un piano di aiuti da 5 miliardi di euro. Il pacchetto comprende 80 misure per contrastare gli effetti economici della guerra in Medio Oriente e dell'aumento del prezzo di gas e petrolio. Pedro Sanchez ha presentato il piano dopo una complessa negoziazione con le forze di governo, norme che entreranno in vigore già da questo sabato e che dureranno per tutto il tempo necessario. L'IVA su benzina, gasolio, luce e gas scenderà dal 21 al 10%, le accise sugli idrocarburi saranno ridotte a livello minimo consentito dall'Unione Europea, tagli fiscali che dovrebbero ridurre il prezzo del carburante fino a 30 centesimi al litro. Inoltre l'imposta speciale sull'elettricità passerà dal 5 allo 0,5 per alleggerire le bollette. In Spagna il prezzo della benzina si attesta su 1,85 euro e con il taglio delle accise scenderà attorno a 1,60, sostanzialmente allineato con i primi giorni della guerra, ma ancora più alto rispetto agli 1,40 di febbraio. I professionisti dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca riceveranno poi un aiuto diretto di 20 centesimi al litro. Il piano prevede anche sussidi per l'acquisto di fertilizzanti per contenere il prezzo degli alimenti. Infine, le imprese che ricevono aiuti pubblici non potranno licenziare i lavoratori per ragioni economiche. Il governo spagnolo ha poi approvato un secondo decreto per intervenire sul mercato immobiliare. La misura prevede il congelamento degli affitti per i contratti in fase di rinnovo. Il governo attiverà inoltre un controllo rigoroso sui margini dei profitti delle grandi imprese. Misure approvate solo dopo la forte pressione del partito di sinistra Sumar, convinto che un governo progressista non possa limitarsi a tagliare le tasse se poi le imprese non trasferiscono il risparmio ai consumatori. Sanchez ha deciso di dividere il pacchetto di aiuti in due decreti proprio per gestire la debolezza numerica del governo in Parlamento. Sull'approvazione del decreto principale sui tagli alle accise non ci sono dubbi, ma il decreto sulla casa che congela gli affitti è in bilico. Lo stesso Sanchez ha ammesso che parte della maggioranza probabilmente si staccherà, provocando la bocciatura delle misure destinate a proteggere affitti e lavoratori.
E invece la Germania è uno di quei paesi che sta subendo di più le conseguenze della crisi energetica, ma è un paese dove non si parla di rinnovabili. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
Di fronte all'aumento dei prezzi dell'energia legato alla crisi in Iran, Berlino sceglie per ora la cautela. A Bruxelles il cancelliere Friedrich Merz ha detto chiaro: non esiste una risposta europea coordinata, ogni paese si muove per conto proprio perché diverse sono le cause dei rincari. Un riferimento diretto è arrivato all'Italia, che ha già adottato misure sui carburanti, considerate però da diversi osservatori tedeschi difficili da sostenere nel lungo periodo. La Germania per ora si limita a monitorare. Il portavoce del governo Sebastian Hille ha confermato che sono allo studio diverse opzioni: una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e possibili interventi sulla fiscalità dell'elettricità, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Le misure già annunciate puntano a regolare il mercato, non a calmierare i prezzi direttamente. La principale, annunciata dalla ministra federale dell'economia Katherina Reich, è il limite a un solo rialzo giornaliero dei prezzi dei carburanti. Le compagnie potranno abbassare i prezzi più volte al giorno, ma rialzarli una sola volta, riducendo le oscillazioni continue che oggi si registrano anche decine di volte nelle stesse ore. Sono previste sanzioni in caso di violazione e il governo valuterà nei prossimi mesi l'efficacia della misura. Non farà però scendere i prezzi nell'immediato, lo riconoscono anche fonti del Ministero dell'Economia, secondo cui non bisogna aspettarsi effetti rapidi. Il problema è strutturale. In Germania il mercato è dominato da pochi grandi gruppi che controllano gran parte della filiera, dalla raffinazione alla distribuzione, ed è da tempo sotto osservazione delle autorità. A queste misure si aggiunge un rafforzamento delle norme antitrust, con strumenti più incisivi per intervenire in caso di comportamenti distorsivi e con l'ipotesi di spostare maggiormente l'onere della prova sulle aziende. Nel breve periodo, inoltre, la risposta non passa da nuove misure sulle rinnovabili. L'attenzione si concentra soprattutto sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla stabilità del sistema energetico, più che su interventi immediati di transizione. Il contesto resta incerto. La ministra Reich ha avvertito che eventuali danni alle infrastrutture energetiche nella regione potrebbero richiedere mesi per essere riparati. Per questo la Germania non esclude interventi più decisi, ma prima vuole capire: i rincari sono temporanei o strutturali? Per ora nessuno scudo prezzi, nessun pacchetto straordinario, solo monitoraggio, regole più stringenti e diverse opzioni sul tavolo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora andiamo in Francia, domenica si vota per il secondo turno delle amministrative e la partita è aperta in tutte le principali città. Sentiamo Francesco Giorgini.
Secondo turno ad alta tensione per le elezioni municipali francesi. In tutto quasi le grandi città la partita resta aperta per i candidati ai ballottaggi, a cominciare dalla capitale Parigi e dalle altre due più grandi metropoli, Marsiglia e Lione. La gauche, che tra socialisti e ecologisti governava la grande maggioranza dei capoluoghi e per la prima volta le tre più grandi aree metropolitane, aveva molto da perdere, quasi nulla da guadagnare, e seppur divisa è comunque riuscita a qualificarsi, a volte come favorita nella più parte delle città governate, anche se, come detto, i ballottaggi si annunciano spesso serrati, a partire dal più importante, quello per il comune di Parigi. Il vice sindaco socialista Grégoire è arrivato in testa al primo turno al 33%, con 8 punti di vantaggio sulla candidata di destra, l'ex ministra della cultura di Macron, Rachida Dati, ad un deludente 25%, che però può contare sul sostegno della lista centrista, che ha superato di poco il 10%, e sul ritiro a suo favore della lista di estrema destra di Sarah Knafour, a sorpresa al 10% anche lei. Sorta di implicita e tacita unità delle destre, che rilancia le possibilità della candidata di destra, tanto più che Grégoire, il candidato socialista, ha rifiutato l'alleanza con la candidata della sinistra radicale, che con il suo 10% resta presente per un secondo turno dunque a tre candidati. Partita aperta anche a Marsiglia, tra il sindaco socialista uscente Payen, arrivato in testa al primo turno, e il candidato del partito di Marine Le Pen, arrivato secondo da appena 2 punti percentuali. Ma a Marsiglia il candidato della sinistra radicale si è ritirato a favore del sindaco uscente, mentre la candidata di centrodestra, seppur distanziata, si mantiene comunque per un altro ballottaggio a tre candidati, come a Parigi. Più chiara, ma altrettanto serrata, la sfida a Lione, terza più grande città di Francia, con il sindaco uscente ecologista in testa ad un'incollatura dopo il primo turno, che con un accordo tra i due turni ha riunito tutta la sinistra, e l'ex presidente dell'Olympique Lyonnais, la squadra di calcio locale, è arrivato subito dietro, candidato unico di tutto il centrodestra. Altra questione, la conferma o meno dell'inattesa vittoria della sinistra radicale al primo turno, con la possibilità per il partito di Mélenchon di conquistare una una grande città come Tolosa, dopo un accordo unitario di tutta la gauche, o ancora Roubaix o Limoges. C'è poi il rischio estrema destra, che dopo aver confermato più di una ventina di sindaci uscenti potrebbe conquistare due città importanti nel suo bastione del sud-est, che sono oltre a Marsiglia, Tolone e Nîmes. Infine due battaglie fratricide che peseranno nei rapporti di forza a destra e a sinistra. A Lilla, duello tra sinistra moderata e sinistra radicali, con i Verdi a fare d'ago della bilancia, e a Nizza tra il sindaco uscente di centrodestra Estrosi e il suo ex alleato, ora all'estrema destra, Eric Ciotti, arrivato in testa di oltre 10 punti. Da notare per concludere l'assenza quasi dei macronisti, naufragati nel tramonto fallimentare della seconda presidenza del loro profeta Emmanuel Macron.
E domenica si vota anche in Slovenia per le elezioni parlamentari. Il primo ministro Robert Golob si scontra con il populista filo Trump Janez Janša dopo una campagna elettorale combattuta, macchiata da accuse di ingerenze straniere e corruzione governativa. Ne abbiamo parlato con Stefano Lusa di Radio Capodistria.
In Slovenia la campagna elettorale è sempre in qualche modo un referendum pro e contro Janša. Janša è un personaggio che regge la barra politica del centrodestra sloveno sin da prima dell'indipendenza, ed è un personaggio che è considerato un eroe e il salvatore della patria dei suoi sostenitori, è un pericoloso principe delle tenebre con mire autoritarie dagli altri. È stata una campagna elettorale con tutta una serie di colpi di scena nell'ultima settimana, quando sono uscite alcune intercettazioni che proverebbero quanto il centro-sinistra sia corrotto, però poi è uscito fuori che tutte queste cose sarebbero riconducibili a una agenzia che arrivava da Israele, e qui ovviamente è nato tutto un contrasto che fa portare anche la barra della politica slovena in un contesto geopolitico internazionale. Il governo di centrosinistra è stato quello che ha riconosciuto la Palestina, quello che è stato critico nei confronti di Netanyahu, quello che ha usato i suoi funzionari, i suoi esponenti, hanno parlato di genocidio per quanto accaduto a Gaza, e quindi anche la politica slovena in questo momento si sta accorgendo di essere parte di un gioco internazionale più ampio.
Il primo ministro ha parlato proprio di influenze straniere nelle elezioni.
Ovviamente adesso si sta cercando di capire esattamente quello che è successo e a chi è legata questa agenzia. Ma insomma, questo è un tema che sta infiammando le ultime giornate di campagna elettorale. Le polemiche sulle ingerenze, diciamo così, israeliane chiaramente continuano a riempire i giornali. Quanto questo poi riuscirà a spostare il voto tra il centrodestra e il centrosinistra è tutto da vedere. E poi quello sloveno è un sistema elettorale proporzionale, quindi sicuramente i due partiti che usciranno vincitori delle elezioni saranno quelli di Janez Janša e quelli di Robert Golob, ma poi a decidere chi formerà la coalizione di governo saranno i partiti minori, che riusciranno o meno a superare lo sbarramento del 4%.
Già lo citavi tu, appunto, che sotto il governo attuale la Slovenia è stata appunto uno dei pochi paesi europei a riconoscere lo Stato palestinese, a appunto parlare di genocidio, eccetera. Ovviamente questo cambierebbe con la vittoria di Janša, e potrebbe portare la Slovenia ad essere un altro di quelle democrazie illiberali sulla scia di Orban, Trump, la Slovacchia, eccetera.
Janez Janša viene visto dai suoi oppositori come un altro aspirante autocrate, o comunque come un allievo di Viktor Orban. Lui non ha mai nascosto le sue simpatie nei confronti di Orban. Con Orban ha avuto ottime relazioni, ha ottime relazioni anche con Israele. Beh, sicuramente diciamo che la propensione nei confronti di questi paesi, anche nei confronti degli Stati Uniti di Donald Trump, con Janša sarebbe sicuramente maggiore rispetto a quella che ha un governo critico, anche dove diciamo la sinistra, anche radicale, ha giocato un ruolo non di secondo piano anche su questi temi di politica internazionale. In Slovenia c'è comunque l'opinione pubblica esiste su questi argomenti, esiste un consenso relativamente maggioritario, diciamo, e una simpatia nei confronti della causa palestinese. Bisognerà vedere come cambieranno le cose se dovesse arrivare al governo Yanez Yansha.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E come tutti i venerdì chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
All'improvviso, mentre viaggiamo per l'Europa, varcato il confine tra due paesi, le nostre app smettono di funzionare, i dati che abbiamo archiviati nel cloud non sono più raggiungibili e l'assistente virtuale non riconosce più la nostra lingua. Potrebbe sembrare una distopia, buona per una nuova serie televisiva, ma tra poco potrebbe diventare realtà. Da quando è nato, il mondo digitale ha promesso di abbattere i confini tra gli stati, una nuvola senza confini, una rete capillare che avrebbe unito tutti in un unico ecosistema, o meglio, quasi tutti, perché grandi paesi come la Cina hanno eretto precoci barriere per impedire il contatto tra l'utente nazionale e il resto del mondo. Ma il punto è che oggi tanti governi del mondo democratico stanno costruendo muri di codici per garantire la sovranità dei dati, inaugurando una nuova tipologia di protezionismo che farà diventare la rete una galassia di isole mal connesse tra di loro. È un fenomeno che gli esperti chiamano Splint Internet, iniziato per garantire la privacy degli utenti e la sicurezza nazionale, sta progressivamente diventando una questione geopolitica finalizzata a controllare i dati dei propri cittadini prima che vengano carpiti da altri. Dati che riguardano sì la profilazione a scopo pubblicitario, ma anche in prospettiva la democrazia stessa. Lo stiamo vedendo drammaticamente in paesi come la Corea del Nord o l'Iran, dove addirittura l'accesso alla rete non è garantito durante manifestazioni delle opposizioni. Secondo la rivelazione dell'UNCTAD e del World Economic Forum, nel 2026 è stata superata la soglia dei 100 paesi che hanno sancito norme restrittive sulla localizzazione dei dati, con un aumento di quasi il 50% rispetto a 5 anni fa. Discorso simile vale per le restrizioni geografiche sui flussi di dati. Un decennio fa riguardavano solo il 10% delle informazioni, oggi il 40%. Stiamo assistendo alla nazionalizzazione della nuvola e i motivi sono complessi e ancora poco noti. Responsabili sono in primis i governi, perché temono che i loro dati sensibili siano carpiti da paesi ostili, pronti a lanciare attacchi informatici, ma anche perché i dati, se localizzati, danno vita a un mercato valutato oggi in 150 miliardi di dollari. C'è poi anche una ragione di mercato nazionale: se i dati di un paese non sono disponibili pubblicamente oltre i suoi confini, le grandi aziende devono investire localmente in data center regionali che generano posti di lavoro. La Cina, come detto, con la sua Great Wall ha creato un mondo digitale parallelo di app e servizi. La Russia ha testato con successo la propria RUNET per disconnettersi dal resto del mondo. L'Unione Europea con il Data Act e il GDPR ha definito uno standard etico che, seppur nobile nell'aspirazione, agisce come una barriera invisibile. Il 70% delle start-up europee dichiara che la conformità normativa è oggi il principale ostacolo all'espansione nei mercati extra UE. Internet rischia quindi di diventare una serie di intranet nazionali, frammentando il mondo digitale e fermando l'innovazione. Per i cittadini invece il sovranismo digitale potrebbe portare a rincari degli abbonamenti a tutti i servizi, perché le aziende sarebbero obbligate a duplicare le infrastrutture in ogni continente per rispettare le legislazioni locali. Ovviamente nessuno si sta davvero impegnando per trovare un compromesso fra tutela dei dati e architettura della rete, mentre la guerra silenziosa tra stati e tra stati e grandi operatori economici è appena iniziata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.